Buon pomeriggio a tutti, siamo arrivati alla Domenica delle Palme e Domenica di Passione del Signore. La lettura della Passione costituiva il nucleo centrale del Vangelo, sia dal punto di vista orale che scritto. Lentamente attorno a questo nucleo si sono formate successivamente aggiunte le altre parti, le cose che Gesù ha detto e ha fatto prima della sua morte e quelle dopo la sua morte e l'ascensione. Delle prime fanno parte i racconti di miracoli, le parabole, gli insegnamenti. Delle seconde, la vita della Chiesa dopo la Pentecoste, specialmente l'azione dello Spirito, dal tempo degli Apostoli fino a noi oggi. Quest'anno, nella Domenica delle Palme, leggeremo la Passione secondo Luca. La Passione di Luca differisce notevolmente da Marco, un fatto questo che ha suscitato la discussione se Luca abbia attinto da un racconto continuo della Passione diverso da quello di Marco, che rimane comunque il Vangelo più antico. Per certi aspetti il racconto di Luca, sia sul piano dei fatti sia su quello teologico, si avvicina di più alla Passione di Giovanni. L'autore originario, che noi appunto chiamiamo Luca, il compagno di Paolo, anche se la cosa resta molto incerta, è un pensatore, uno scrittore profondo e coerente. Il Gesù che viene accusato davanti a Pilato dai capi di sobillare il popolo è un personaggio la cui infanzia ed educazione è trascorsa totalmente nella fedeltà alla legge di Mosè. Vari personaggi nella Passione affermano che Gesù è innocente. Questo Gesù che affronta serenamente la morte è colui che aveva deciso in maniera risoluta di salire a Gerusalemme, affermando che nessun profeta deve morire lontano dalla città santa. Nel racconto di Luca Gesù ha mostrato tenerezza verso lo straniero, ha esaltato la misericordia usata verso il figlio prodigo e verso l'uomo assalito dai ladroni sulla strada per Gerico. Non sorprende perciò che nella Passione Gesù perdoni i suoi crocifissori. Luca, che ha descritto i discepoli con straordinaria delicatezza durante il ministero, e questo diversamente da Marco, che insiste sulle carenze, le debolezze, continua a presentare questi apostoli con benevolenza durante la Passione e non menziona la loro fuga. Ecco, il racconto è molto ampio, molto lungo, avremo la possibilità di accoglierlo nella celebrazione della Domenica delle Palme. Andiamo allora a sottolineare qualche aspetto del racconto, quello che ascolteremo. Dopo il racconto dell'ultima cena troviamo Gesù che va appunto nel Getsemani. È un testo, quello di Luca, molto delicato, che ha impressionato moltissimo la Chiesa primitiva. Vedere il Signore in agonia, che suda sangue, che piange, che ha paura, che geme, vedere il dolore di Dio per il male del mondo, è Lui che è torchiato e la sua umanità torchiata fa uscire la sua essenza divina. E questa scena dell'orto, del Getsemani, corrisponde narrativamente alla trasfigurazione. Anche molti temi sono uguali e il tema fondamentale è che nella trasfigurazione il Padre lo chiama figlio. E qui il figlio per la prima volta lo chiama padre. È la prima volta sulla terra che un uomo chiama Dio papà, papà mio. Quindi è la nascita di Dio sulla terra. La scena del Getsemani si svolge di notte, è l'ultima notte di Gesù, la notte della Pasqua, la notte del sesto giorno che va da giovedì a venerdì, che sarà la notte della creazione nuova ed è una notte che dura 24 ore. Comincia la sera del giovedì e poi si sottolineano tutte le ore della notte. Adesso lo vediamo nel Getsemani, poi lo vedremo catturato, poi giudicato, poi lo vedremo condannato, poi crocifisso, poi vedremo che il sole si oscura a mezzogiorno, quindi è un giorno che è tutta notte, e poi verrà la notte in cui scende negli inferi, nel sepolcro. Un giorno che è tutta notte, è la notte, è il simbolo del caos, del nulla, cioè la creazione vecchia finisce. Come il primo giorno della creazione c'erano le tenebre e Dio ha creato nella prima notte il mondo facendo la luce, poi, dopo il peccato di Adamo, ha fatto regredire il mondo nelle tenebre. Qui vediamo che in tutte le nostre notti entra la luce del Signore, il suo amore. Gesù si stacca dai discepoli, prega in solitudine. Si stacca, dice Luca, quanto un tiro di sasso. Questa espressione si capisce se si tiene conto quando il re Davide, figura del Messia, inseguito dal figlio Assalone che voleva ucciderlo, fugge verso il monte degli Ulivi e tutti gli gettano sassi, soprattutto uno che lo insulta. e Gesù si stacca dai discepoli quanto un tiro di sasso, cioè a distanza giusta per essere colpito dai suoi discepoli. Giuda lo tradisce, Pietro lo rinnega, tutti gli altri litigano su chi sarà il più potente, i sassi di tutti. Cioè Gesù è davvero l'agnello di Dio, è il capro espiatorio, l'innocente che porta su di sé i sassi degli altri. Anzi, come dice Paolo, è diventato maledizione per noi, è diventato peccato per noi. E qual è il nostro male? È quello di non aver avuto fiducia in Dio come Padre. Questo è il primo male, la mancanza di fede. È quello di aver abbandonato Dio, e Dio è la vita, è l'amore, è la gioia, è la pace. Poi arriva Giuda con il bacio. Due volte Luca sottolinea il bacio, perché il bacio per sé è il gesto più bello dell'uomo, è gesto di comunione di vita, di respiro, di dono di sé, e invece diventa strumento di potere, di possesso, addirittura di tradimento. Come dire che anche la capacità di amare può essere stravolta nel possesso dell'altro. E Gesù chiama il traditore per nome. L'unica volta in tutti i Vangeli in cui Gesù chiama Giuda per nome. E un tale di loro colpì il servo del sommo sacerdote, gli tagliò l'orecchio destro. Tagliare l'orecchio che cosa vuol dire? Che l'altro non può più ascoltarti. Cioè togli la possibilità di ascoltare la verità di Dio, perché Dio non è così. Noi spesso usiamo le armi del nemico, il denaro, il pane, il potere, che è la spada, e anche del miracolo, avere Dio in mano. Quando noi usiamo le spade, il potere, il denaro, l'orgoglio, la violenza, per difendere Cristo, viene fuori il mostro apocalittico, che è la Chiesa quando ha il potere, è l'anticristo, che parla come Cristo ma non è Cristo. Il ritardo del regno di Dio è colpa nostra, non è dei cattivi. I cattivi lo accelerano. Secondo aspetto, secondo sottolineatura, la scena del rinnegamento di Pietro. Dopo l'arresto Gesù viene portato nell'abitazione del sommo sacerdote, ma a quanto pare non ha luogo alcun processo fino allo spuntare del giorno. Durante la notte la scena si svolge nel cortile. Il rinnegamento di Pietro è fondamentale per entrare nella passione di Gesù, perché questo rinnegamento è il suo battesimo. Lui pensava di amare molto Gesù, di essere disposto a dare la vita per Gesù, poi capisce che invece amava un altro Gesù, quel che aveva in testa lui, non questo. E capisce una cosa, che non è il nostro amore per Dio che ci salva, ma l'amore di Dio per noi. Non è che noi diamo la vita per Dio, ma è Lui che dà la vita per noi. Niente ci può separare dall'amore di Dio, ma dall'amore che Dio ha per noi, non dal nostro amore che abbiamo per Lui. Cioè Pietro deve fare l'esperienza che Cristo è morto per i peccatori, come dice Paolo, dei quali io sono il primo. Deve capire che certa è questa parola: se noi manchiamo di fede, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Cioè deve scoprire il centro del Vangelo, e questo è il senso del battesimo, che siamo amati non perché siamo buoni, ma perché Lui ci ama. Per questo possiamo anche allora convertirci al suo amore. Siamo amati perché siamo figli, e non può non amarci, e il nostro peccato è il luogo dove comprendiamo il suo amore assoluto. Secondo Luca, Gesù è presente durante tutto il tempo in cui Pietro lo rinnega. E all'improvviso, mentre ancora parlava, gridò un gallo, e voltatosi il Signore guardò dentro Pietro, e Pietro, uscito fuori, pianse amaramente. Il grido del gallo diventa un promemoria anche per Gesù, cioè è come se Gesù, ascoltando quel grido, si ricordasse che ha detto queste cose a Pietro. In più, il voltarsi non è di Pietro, ma di Gesù. Gesù cerca gli occhi di Pietro, e li cerca proprio perché si è ricordato, in qualche modo potremmo dire, che Pietro sta vivendo quel momento lì, cioè Pietro sta prendendo coscienza che non ce l'ha fatta. Ed è come se il Signore, voltandosi e guardandolo, gli dicesse: guarda che proprio in questo fallimento che si consuma e che arriva al mattino, e la notte è passata e il rinnegamento è avvenuto esattamente come ti avevo detto, proprio per questo sto con te, il mio sguardo ti segue fin dentro il tuo tradimento. Andiamo poi alla scena della crocifissione. È questa la parte del racconto della passione in cui Luca si stacca più che mai dagli altri evangelisti. Non parla di insulti a Gesù da parte dei soldati romani. Dopo il verdetto di Pilato e la consegna del prigioniero alla loro volontà, suscita l'impressione che coloro che presero Gesù e lo condussero al Calvario siano i capi dei sacerdoti più che i soldati. Luca, unico tra i narratori della passione, presenta un gruppo di giudei che non sono discepoli di Gesù, ma che sono toccati dalle sue sofferenze e dalla sua morte. Lungo il tragitto che sale alla croce ci sono tre incontri. Abbiamo prima il Cireneo, è il rappresentante di tutti i poveri cristi della storia, dove ancora incontriamo il Signore. È il grande mistero di tutti i martiri della storia, che senza saperlo e senza volerlo e protestando, gli tocca portare il male degli altri. Il secondo incontro è il popolo, la moltitudine di popolo che lo segue, è quel popolo che aveva appena gridato crocifiggilo e che dopo dalla croce si batterà il petto contemplando questa teoria, dice Luca, questo spettacolo. La parola proprio vuol dire popolo di Dio, scelto, e quando lo mette in croce dice: ho capito, Dio era diverso da come pensavo, e si battono il petto. E poi le donne invece sono quelle che già hanno i sentimenti di Dio. Questo è tipico di Luca, che rappresenta Dio più come donna che come uomo. Diventate materni come il Padre vostro è materno, perché la qualità di Dio Padre è di essere madre. Gesù dice: non piangete su di me che sono crocifisso, piangete sui vostri figli, cioè sul popolo che mi crocifigge, perché il male non è essere crocifisso, è crocifiggere. Chi è crocifisso non fa nulla di male, anche i malfattori sulla croce diventano innocenti, cioè non possono più nuocere. Il male lo fa chi crocifigge. Il vero pianto è per chi fa il male, per l'origine del male, non per chi lo vince. Poi le parole che Gesù dice in croce: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, alludono al fatto che i capi dei sacerdoti, gli scribi, agirono per ignoranza. Questo va contro il giudizio generale del Nuovo Testamento, che accusa di cecità deliberata le autorità giudaiche. Si tratta non soltanto di un'interpretazione più umana delle complesse responsabilità per la morte di Gesù, ma anche di una direttiva sul dovere di trattare benevolmente i nemici, secondo lo spirito cristiano. Qui abbiamo i due malfattori, che erano probabilmente i compagni di Barabba, che avevano fatto la rivolta e ucciso e stavano in prigione. Colui che gli dice: ricordati di me quando giungerai nel tuo regno, riconosce che Gesù è re e riconosce che c'è un regno che va già oltre la morte, ma che è il presente, perché questo amore è più forte della morte. E Gesù gli dice: amen, ti dico, oggi, è il settimo oggi del Vangelo di Luca, l'oggi definitivo, sarai con me, perché io sono con te. Questo secondo malfattore è tipico di Luca, perché vuol spiegare come mai Gesù è morto per me. Io non c'ero quando è morto Gesù, quindi non l'ho ucciso, però sono come questo malfattore. Lui non l'ha ucciso, però si trova sulla croce e dice: ma perché Cristo è in croce? È andato a finire in croce per stare qui con me che sono malfattore, cioè faccio il male. E lui ha fatto nulla di male, poteva anche sfuggire a queste cose. Invece è qui per essere qui con me. Allora capisci che è morto per te. Un pensiero per oggi. Lo prendo rifacendomi alla lettura che introduce la celebrazione degli ulivi, quindi l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, sempre dal Vangelo di Luca. Il canto del santo che proclamiamo in ogni messa prima della consacrazione è un breve inno composto da due parti, la prima celeste, la seconda terrestre. Entrambe riprendono passi biblici. Le parole iniziali presenti nella liturgia fin dal IV secolo derivano dalla visione di Isaia al capitolo 6, nel corso della quale il profeta sente i serafini cantare: santo, santo, santo il Signore delle schiere, tutta la terra è piena della tua gloria. L'altra parte, invece, presente nella messa romana dal VII secolo, proviene dalla frase gridata dalla folla all'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Il Vangelo appunto delle Palme, dove si dice, dove ascolteremo: benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Questa è la dicitura di Matteo e Marco, che si rifanno alle parole del Salmo 118. Osanna significa da salvezza, Oshannà, ti preghiamo, Signore, da salvezza. Questo salmo era recitato per la festa autunnale delle capanne dei Sukkot. La Chiesa, prima di consacrare il pane e il vino, da un lato rende l'assemblea partecipe alla gloria degli angeli, mentre dall'altro fa memoria del suo Signore che in terra entra a Gerusalemme per andare incontro alla sua Pasqua. Il canto degli angeli si incontra con un osanna che, proprio come avviene nella Domenica delle Palme, introduce la passione. Luca invece, anziché usare la parola osanna, non capibile dai suoi uditori, dai greci, mette in bocca alla folla: benedetto colui che viene, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Queste parole richiamano quanto proclamato a Betlemme da una moltitudine di angeli: gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama. Alla nascita di Gesù, creature celesti esaltano la presenza della gloria in cielo e della pace sulla terra. La via della pace appariva allora spianata. Nei pressi del Monte degli Ulivi, la voce di creature terrestri colloca invece in cielo sia la gloria e sia la pace. Perché? Un pensiero si impone alle nostre menti. Si invoca pace in cielo perché neppure là ci può essere pace fino a quando sulla terra c'è guerra. Nel momento in cui all'orizzonte compare Gerusalemme, il tono muta radicalmente. Dice Luca che, quando fu vicino alla vista della città, Gesù pianse su di essa. Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte, distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te. Molte altre sono le città su cui oggi occorre versare lacrime. Che il Signore vi dia pace. Buona domenica, buon inizio della settimana santa a tutti.